ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Chiedo scusa agli ascoltatori, siamo in diretta, sto tentando di fare una telefonata che ancora non mi riesce. Vi prego di non telefonare per cortesia, in modo che possa farla tranquillamente. Grazie. E, cioè, con me c'è anche Elisa, puoi cominciare intanto a cominciare a parlare, a dire come vogliamo ordinare questa trasmissione.
Sì, allora, grazie Albino. Buongiorno a tutte e a tutti. Io non mi sento.
Non preoccuparti, vai tranquilla. Ah no, scusami, vai.
Ecco, adesso mi sento.
Va bene.
Scusate. Okay. Buongiorno a tutte e a tutti. Nel mentre che Albino cerca di far funzionare il telefono per chiamare il nostro primo ospite, oggi abbiamo pensato di fare una trasmissione interamente su un'associazione che è l'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, l'associazione italiana, di cui vi abbiamo parlato in altre occasioni. In particolare ha già partecipato come ospite al programma su Radio Cooperativa
Benissimo.
Gianfranco Schiavone. Ha già parlato prima.
Vado in diretta subito. Allora,
mi pare che ci siamo, va bene?
Sì. Io ci sono.
Benissimo. Gianfranco, sono Lisa Clark, buongiorno.
Buongiorno.
Siamo qua e avevamo un momento di panico tecnico, però tutto è andato bene. Stavo dicendo agli ascoltatori che oggi faremo un programma interamente sull'ASGI e intanto se vuoi dirci qualcosa sull'ASGI in maniera un po' generale, poi dopo possiamo parlare di casi specifici in cui vi siete impegnati?
Sì. No, certo, allora è una storia interessante, credo anche dal punto di vista proprio della sociale, se vogliamo anche, perché allora questa è un'associazione che nasce come nel 1990, quindi nasce in un anno molto particolare che forse alcuni di coloro che ci ascoltano non ricorderanno, anche per ragioni forse anagrafiche. E il 1990 è l'anno in qualche modo in cui inizia la storia del diritto dell'immigrazione in Italia, è l'anno in cui appunto l'Italia si dà la prima legge effettiva, insomma ancora precaria, ma insomma una prima legge per disciplinare l'arrivo degli stranieri e anche per modificare la precedente normativa sostanzialmente quasi inesistente sul diritto d'asilo. È l'anno appunto della legge Martelli, come appunto qualcuno ricorderà, è l'anno della prima regolarizzazione e quindi un po' è l'anno del cambiamento, o se volete appunto dell'inizio della storia, proprio della moderna contemporanea delle immigrazioni in Italia e della regolazione. Quindi nasce proprio in quest'anno, quell'anno, aggregando persone che si occupano di questioni di diritto, sulla, e che però avevano subito, volevo notare chiaramente, un taglio molto molto evidente, no? All'associazione, quindi parliamo di chi fa parte, no? Chi faceva e chi fa parte adesso dell'associazione, che si tratta di avvocati, studiosi, insegnanti, operatori del diritto, quindi persone che hanno diciamo chiaramente una specifico, no, coinvolgimento professionale o personale, che però appunto ha un taglio, diciamo, di competenza, ecco, sulle questioni appunto giuridiche, che si sono messi assieme per l'appunto per fondare un'associazione che ha mantenuto in questi 31 anni, perché ormai siamo arrivati a 31 anni, e sempre le medesime caratteristiche, cioè è un'associazione il cui scopo è quello di fatto far evolvere in realtà una cultura della, diciamo, dell'accoglienza e del rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri, quindi di fatto è un'associazione che il cui scopo è quello generale di far evolvere la società italiana e la, appunto, di tutti questi 30 anni, cercando di spingere sul cambiamento, che comunque è sull'accettazione del cambiamento che le immigrazioni portano. Come lo facciamo? Lo facciamo ovviamente con gli strumenti giuridici, cioè l'ASI organizza corsi di formazione, sicuramente organizza pareri, cioè scrive pareri, analizza le fonti e la giurisprudenza e pubblica, da tantissimi anni pubblica una rivista che si chiama Diritto, Immigrazione e Cittadinanza della Franco Angeli, prima era cartaceo, adesso è online, ma appunto è una, anche se una rivista che ha accompagnato la storia appunto dell'ASI e la storia appunto del diritto dell'immigrazione in Italia, al momento è praticamente l'unica rivista, tra l'altro, che viene edita in questo campo, insomma credo di poter dire che sia l'unica, ma se no decisamente la più nota. Qui dicevo, analisi, ricerca, formazione, ma ovviamente anche contenzioso strategico, e in particolar modo nel senso che chiaramente esiste l'attività professionale dei singoli soci, è chiaramente libera e non entra con l'associazione, però esistono invece le decisioni che l'associazione prende di sostenere, no, determinate anche contenziosi legali per far evolvere appunto il diritto, per appunto contrastare abusi e così avanti. L'associazione non è mai, diciamo, per così dire, non ha mai così avuto problemi a prendere delle posizioni anche molto chiare, ovviamente, sempre mantenendo chiaramente un proprio approccio, diciamo, società scientifica, ma non ci siamo mai così tirati indietro rispetto anche alle valutazioni di carattere politico, e si vede poi dal sito, d'altra parte ogni giorno c'è praticamente qualche notizia, qualche presa di posizione, perché ripeto, è chiaro che il nostro scopo, pur partendo da un'analisi appunto chiaramente tecnico-giuridica, è quello di avere una evoluzione sociale e culturale. E quindi non è un'associazione, diciamo, che rimane asettica, no? Nei confronti, diciamo, di quello che avviene, o delle scelte politiche in genere infelici che sono state prese in questi decenni, e purtroppo prese anche da maggioranze politiche molto diverse, sì, alle quali non abbiamo avuto, diciamo, molti dubbi sulle posizioni da prendere, perché ripeto, è un'associazione libera, molto.
Ho letto molte, sì, prese di posizione dell'ASGI ultimamente, e consiglio a tutti vivamente di andare a guardare sul sito ASGI per vedere l'elenco delle prese di posizione interessantissime. E tu in particolare, oltre alle prese di posizione, ci sono anche gli esposti che presentate di recente.
Sì, certo.
Tu in particolare, credo, avete avuto un grande successo, direi, con l'esposto presentato al Tribunale di Roma, che ha emesso ordinanza il 18 gennaio accogliendo il ricorso di un cittadino pakistano.
Sì, sì, adesso lo racconto molto volentieri. Finisco di dire una cosa, sì, che ci tengo a sottolineare, che è una caratteristica abbastanza interessante dell'ASGI, cioè trattandosi di un'associazione di persone, per l'appunto, che hanno comunque al momento circa 500 soci, un po' meno di 500 soci in tutta Italia. In 15 regioni su 20 abbiamo delle sezioni regionali, in alcune realtà non abbiamo ancora sezioni, ma però insomma abbiamo singoli soci. Dicevo che questa realtà è una realtà che si basa sul lavoro assolutamente volontario di tutti i soci, non ha mai voluto, diciamo, creare delle grandi infrastrutture organizzative, se non ovviamente quelle strettamente necessarie proprio per la vita, no, dell'associazione, quindi chi si occupa dell'amministrazione, del sito, appunto dell'ufficio stampa, ecco, no? Però appunto senza voler per forza, per così dire, creare programmi su programmi o progetti su progetti per lo scopo, per la finalità che poi spesso finisce per imbrigliare le grandi organizzazioni, che è quello di poi mantenere se stessi a tutti i costi, e quindi ricercare progetti per, come dire, per mantenere, sì, certo, per fare cose, ma anche per mantenere l'ente e per mantenere chiaramente un certo numero di posti di lavoro. Nel nostro caso, appunto, in realtà le persone hanno già il loro lavoro, danno il loro tempo volontario all'ARGI, quindi l'ARGI sceglie quando fa un progetto e aderisce. Abbiamo aderito, abbiamo proposto e progetti nazionali e internazionali, in alcuni casi anche progetti pubblici, più spesso progetti di fondazioni private che erano più liberi. Comunque, quando decidiamo di fare un progetto, lo facciamo perché vogliamo farlo, perché vogliamo fare quell'azione. Per quella specifica azione, per esempio, abbiamo molto sviluppato il servizio antidiscriminazione, troviamo, appunto, abbiamo bisogno di fondi per farlo, ma, come dire, scegliamo se aderire o non aderire. Proprio, e questo devo dire è una caratteristica che nell'associazionismo italiano si è molto perso sostanzialmente, no? Proprio perché alla fine la maggior parte delle persone finiscono per vivere del lavoro dell'associazione, e questo crea dei meccanismi anche un po', non dico distorcenti, ma diciamo un po' particolari. Questo non è il caso dell'ARGI, nessuno si associa all'ARGI perché comunque vi andrà a lavorare, no? Questo è una prospettiva esclusa. Qualche socio può ricevere un incarico per appunto fare la formazione, per fare appunto delle iniziative, per servire un servizio, appunto, ma sono incarichi a termine, sicuramente di modesta portata, che non cambiano chiaramente e la vita di quel socio dal punto di vista lavorativo, e quindi, però, appunto, questo ci ha consentito di mantenere moltissimo, ecco, l'autonomia dell'associazione fino adesso. Venendo alla cosa, appunto, all'ordinanza del Tribunale di Roma, si trattava non di un esposto, ma di un vero e proprio ricorso, di un ricorso presentato da un cittadino pakistano che era stato a cui era stato impedito di presentare domanda d'asilo alla frontiera italiana nel luglio del 2020, e che era stato respinto, e poi attraverso un meccanismo di cosiddette riammissioni a catena era stato riportato, per l'appunto, in Bosnia. Questo ricorso, appunto, l'ASI ha seguito con l'attività volontaria di due legali, l'avvocato Anna Brambilla e l'avvocato Caterina Bove, ed è stato, diciamo, chiaramente ha reso possibile dalla partecipazione dell'ASI, e questa è una delle caratteristiche che è importanti, alla partecipazione della nostra associazione, chiaramente delle reti di associazioni che a loro volta fanno anche altre attività che possono essere culturali, solidali, assistenziali, eccetera, però alla quale noi, appunto, con le quali collaboriamo, perché l'azione legale deve sempre calarsi in un contesto, da sola non va da nessuna parte, così come probabilmente le altre azioni da sole non vanno da nessuna parte. Nel caso specifico, appunto, la rete che ha consentito di individuare questo ricorrente, così come altri, è la rete Rivolti ai Balcani, che è un coordinamento di 35 organizzazioni, di cui, appunto, fa parte anche l'ARGI, e noi collaboriamo nella parte giuridica, nell'elaborazione di documenti e del rapporto sulla vicenda della rotta balcanica, di cui che è stato pubblicato, no, liberamente scaricabile dal 1 febbraio, un piccolo libro molto molto denso e molto, diciamo, preciso nell'analisi, e chiaramente in questo caso anche nell'aver individuato un caso concreto sul quale poi fare una causa cosiddetta strategica, appunto, nel senso che, oltre a chiaramente avere un effetto per questa persona, ha in realtà un effetto di carattere generale nell'aver dimostrato quello che, appunto, quello che abbiamo detto fin dall'inizio, che il primo documento dell'ARCI che dava l'allarme su questa pratica illegale delle riammissioni è del 5 giugno dell'anno scorso, purtroppo passato assolutamente sotto silenzio nella società, nella politica italiana, ma noi siamo tenaci, siamo andati avanti e appunto abbiamo prodotto altre analisi, abbiamo prodotto questo libro insieme agli altri e abbiamo dato vita a questi contenziosi. Quindi si vede, ecco, che c'è contemporaneamente un approccio molto molto specifico, che è tecnico, ma calandosi dentro una realtà che, insomma, ha anche altre dimensioni culturali, sociali e politiche.
È assolutamente importantissimo tutto questo lavoro, anche perché ci sono delle campagne ormai a cui aderiscono molte delle nostre associazioni, la campagna per esempio per il digiuno che è stata circolata, credo che anche l'ASGI faccia parte di questo, per la condizione delle persone in Bosnia, dei rifugiati.
Sì, lì è una campagna ad adesione individuale, chiaramente.
Sì,
certo,
sì, sì, ok, ho capito. Beh, ti ringrazio tantissimo di questa presentazione dell'ASGI. Noi tra poco avremo con noi Giulia Crescini e poi Luca Saltalamacchia, che ci parleranno
da Napoli,
non so dov'è Giulia, a Roma credo.
Giulia a Roma, sì, che sì. Parlerà della vicenda Mediterraneo, Libia,
ecco,
invece, certo,
sì,
che è stata l'altra grande nostra, anzi è stata forse una del prima ancora dal 2017 ormai che ce ne occupiamo con costanza.
Sì, ho visto che nell'anniversario del memorandum Italia-Libia del 2 febbraio, che sono 3 anni da quando è stato, 4 anni da quando è stato firmato, l'ASGI.
Da chi è stato firmato?
Dall'Italia e dalla Libia.
Cioè qui?
Ah, scusami. Al Serraj del governo di riconciliazione nazionale dello Stato di Libia e da Paolo Gentiloni per il governo italiano. E nell'anniversario della firma ho notato che l'ASGI ha ripubblicato un suo appello in cui chiede l'immediato annullamento di questo memorandum.
Assolutamente.
Sarà molto interessante quindi sentire dalla Giulia e da Luca esattamente come va. Ti ringraziamo
Gianfranco,
tantissimo.
Ti saluto anch'io, Albino,
grazie.
Ciao. E buon lavoro,
grazie,
e grazie del servizio.
Buon lavoro, grazie.
Ciao, grazie anche della disponibilità con noi. Ciao. Allora, passo adesso, per cortesia, non telefonate, tu vai avanti.
Sì.
Perché devo chiamare la Giulia Crescini,
ecco,
da Roma, mi pare, no?
Sì. Allora, sul comunicato stampa che hanno emesso quelli dell'ASGI, che in questo sono partner di Amnesty International Italia, hanno scritto questa descrizione del caso. Il titolo era Società private e governo a processo per i respingimenti in Libia. 5 cittadini eritrei, con il sostegno di ASGI e Amnesty International Italia, hanno avviato un'azione civile per far dichiarare l'illegittimità del respingimento in Libia del 2 luglio 2018, attuato dalla nave Asso 29 della Augusta Offshore nell'ambito delle operazioni coordinate dalle autorità italiane di stanza in Libia con la collaborazione della cosiddetta Guardia Costiera Libica. E le due persone che parleranno con noi, prima Giulia Crescini e Luca Saltalamacchia più tardi, sono del collegio difensivo degli attori, cioè di coloro che hanno presentato l'azione civile, questi 5 cittadini eritrei. È occupato, riprova. Lo dicevo prima che l'ASGI chiede l'immediato annullamento del memorandum Italia-Libia, quello firmato il 2 febbraio del 2017. Vi leggo una piccola citazione da quello che prevede questo accordo, questo memorandum, con lo scopo di rafforzare la cooperazione nella gestione delle frontiere libiche per garantire la riduzione dei flussi migratori illegali. Allora, quello che a noi sembra completamente illegale è in effetti che dichiarare che delle persone sono illegali prima che abbiano avuto l'occasione di presentare la richiesta di asilo. Giulia Cruscini, sei al telefono? Ci sei, benissimo. Buongiorno, io sono Lisa Clark. Abbiamo appena parlato con Gianfranco Schiavone, che ci ha raccontato brevemente la storia dell'ASCI e di come costruisce anche le proprie azioni. A questo punto ti chiederei di raccontarci un po' come hai fatto la settimana scorsa nella conferenza stampa a tutti gli italiani, adesso a tutti noi, come è costruito il caso.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi chiamato qui. Noi a gennaio abbiamo presentato questa causa molto importante al Tribunale Civile di Roma. È una causa che è stata presentata da 5 persone, di cui uno ha poco più di un anno, e è una causa che è contro il respingimento in Libia di moltissimi cittadini eritrei, ed è stata presentata contro il capitano dell'Asso 29, che è una nave italiana, contro la società armatoriale, la Wood Offshore, il Ministero della Difesa italiana, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi racconto brevemente i fatti, in modo poi da capire bene perché abbiamo chiamato in giudizio tutte queste persone, questi soggetti. Nella notte del 30 giugno del 2018 è partita dalle coste attorno alla città di Al-Quds, siamo in Libia, un gommone con a bordo 150 persone provenienti principalmente dall'Eritrea, dall'Etiopia e dal Sudan. Il giorno successivo, cioè il 1 luglio del 2018, nel pomeriggio la navigazione inizia ad incontrare notevoli difficoltà. Per questo l'imbarcazione lancia una prima richiesta di soccorso. La richiesta di soccorso, ovviamente, quando sei in mezzo al mare, viene lanciata tramite il telefono satellitare. In due diverse occasioni, prima e dopo la richiesta di aiuto, il gommone è sorvolato da due mezzi aerei che fino a questo momento non siamo riusciti ad identificare a chi appartenevano. Dopo circa 15-20 ore di navigazione in piene, quindi, acque internazionali, si produce una vera e propria avaria e la situazione diventa estremamente critica. Quindi una delle persone a bordo, che aveva un telefono satellitare, chiama le autorità italiane, a quello che conosciamo come il centro di coordinamento e di soccorso italiano, in modo da segnalare la posizione del gommone e chiedere urgentemente il soccorso. Il gommone ha cominciato ad imbarcare acqua e i passeggeri faticosamente riescono a mantenere la stabilità del gommone fino alle 7, quando molto inaspettatamente, perché le persone avevano chiamato l'Italia, però non arriva l'Italia ma arriva una motovedetta di nazionalità libica che si accosta al gommone e trasferisce tutti i passeggeri. A bordo di questa motovedetta libica, che si chiama la motovedetta Zuara, sono già presenti altri naufraghi che le autorità libiche avevano intercettato in precedenza. La presenza di così tante persone, le condizioni del mare, che nel frattempo erano notevolmente peggiorate, ci raccontano di onde di grandi dimensioni e fortissime raffiche di vento, in breve mette in pericolo anche la stabilità della stessa motovedetta, al punto che la motovedetta libica chiede aiuto. Nel corso della notte, queste 5 persone che presentano questa causa vedono che si avvicina una grande nave rossa, che poi scopriremo corrispondere alla l'Asso 29. L'Asso 29 che appunto è una nave italiana, battente bandiera italiana, armata dalla società Augusta Offshore. L'Asso 29 era in realtà partita da Tripoli il 1 luglio ed era diretta a Buri Field, una tra le più grandi piattaforme petrolifere nel Mediterraneo. Durante la notte però l'Asso 29 riceve evidentemente una chiamata dalla base della Marina Militare Italiana presente a Tripoli, che gli dà le istruzioni per andare a salvare o comunque a mettere in sicurezza la motovedetta Liuta. È questo il secondo elemento molto importante. Il primo era che dopo che chiamo l'Italia per essere soccorso arriva la Libia, il secondo è che le istruzioni all'Asso 29 non arrivano dalla Libia ma arrivano dalla nave della Marina Militare Italiana, la nave Caprera, presente a Tripoli. Ricevute le indicazioni delle autorità italiane, dopo aver avvisato ovviamente la società armatrice Augusta Offshore con sede a Napoli, il comandante dell'Asso 29 effettua il cambio di rotta per raggiungere in piena notte la motovedetta Zuara. Sul posto, e questo è il terzo elemento, è presente anche un'altra nave italiana, la nave della Marina Militare Italiana, la Duilio, un pattugliatore che è impiegato dal 2015 nell'operazione Mare Sicuro. Quindi abbiamo una nave della Marina Militare Italiana a Tripoli che chiama l'Asso 29 che va a salvare una motovedetta libica che aveva raccolto in mare delle persone in difficoltà su ordine delle autorità italiane e una nave militare italiana che guarda la scena. A distanza di pochi minuti l'Asso 29 quindi riceveva dalle autorità italiane a Tripoli e dalla nave Duilio istruzioni e aggiornamenti a mezzo raggio sulla posizione della motovedetta libica. L'Asso 29 si affianca alla motovedetta libica e seguendo le indicazioni dei funzionari libici e dell'equipaggio della nave fa salire le 5 persone insieme alle altre 200 a bordo della motovedetta libica, li fa salire a bordo dell'Asso 29. Le operazioni di trasbordo dei naufraghi si concludono alle 3 di notte, quando l'imbarcazione si dirige verso Tripoli trascinando dietro di sé la motovedetta libica Zuara, collegata tramite un cavo di rimorchio. Un ufficiale libico sale a bordo dell'Asso 29 spiegando a tutti i naufraghi che, se non avessero protestato, la nave li avrebbe condotti in Italia. Così molti di loro, affaticati per il lungo e pericoloso viaggio, si addormentano. È chiaro che le persone a bordo di una nave italiana si aspettano che vengano portate in Italia. Così dice il diritto internazionale, e cioè che tu non puoi riportare una persona in un posto dove rischia la vita. In Libia è ormai notorio che le persone non possono chiedere asilo, che le persone subiscono gravissime torture. Quindi quando sali a bordo di una nave italiana, e questo ce l'ha detto il Tribunale Civile di Roma e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, l'Italia è obbligata a portare le persone in un porto sicuro e quindi in un porto italiano. Tutto il gruppo, rassicurato dal fatto che avrebbe raggiunto l'Italia, trascorre la notte sul ponte della nave. Le donne e i bambini vengono separati dal resto del gruppo. La navigazione prosegue per tutta la notte fino al mattino successivo. Siamo al giorno 2 luglio 2018. La nave Asso 28 raggiunge le coste, purtroppo, raggiunge le coste libiche. In particolare è fuori dal porto di Tripoli, rimane fuori dal porto e alle 10 i naufraghi sono trasferiti su un gommone di piccole dimensioni utilizzato dalle autorità libiche per raggiungere il molo. Quindi le persone capiscono di essere state riportate in Libia in violazione del diritto internazionale e il diritto comunitario e il diritto nazionale. Sul molo incontrano le persone gli ufficiali delle organizzazioni internazionali, cioè l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, e l'alto rappresentante per i diritti dei rifugiati, l'UNHCR. L'OIM li identifica ma non sporge nessuna denuncia. Inoltre, le persone vengono immediatamente portate nei centri di detenzione. Alcune di loro purtroppo moriranno, altre invece, come i nostri 5 ricorrenti, riusciranno a raggiungere l'Italia. Tutte queste 5 persone sono state identificate dall'OIM e poi le loro storie sono state raccolte dall'UNHCR. Questi infatti sono cittadini eritrei, sono rifugiati che avrebbero dovuto raggiungere l'Italia e non essere riportati, ovvero respinti in Libia. Una di queste persone è una donna che era incinta di 8 mesi quando è stata riportata dalle autorità italiane in Libia. Questa donna ha partorito il quinto ricorrente, il quinto attore di questa causa, pochi mesi dopo in un centro di detenzione. Dicevamo che l'UNHCR ha raccolto le loro storie, ma che nulla è stato fatto, nel senso che non è stato denunciato il respingimento a nessuna autorità. Oggi queste 5 persone invece presenti in Europa, che hanno raggiunto in modi diversi, alcuni li hanno raggiunti con i corridoi umanitari, altri con il resettlement, altri si sono imbarcati di nuovo, fanno causa al governo italiano perché ha ordinato ad un soggetto esterno, i libici e la società armatrice Augusta Offshore, il capitano, gli ha ordinato di riportare le persone in Libia, dove la vita di queste persone non può essere garantita, anzi, spesso sono sottoposti a violenze e torture. In secondo luogo, citiamo a giudizio anche il capitano dell'Asso 29 e l'Augusta Offshore. Questo perché nel momento in cui si è a capo di una nave e si possono prendere delle decisioni, il capitano è sottoposto al diritto internazionale in ugual maniera ai funzionari del Ministero dell'Interno o del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quindi deve applicare le leggi previste nello Stato italiano. In primo luogo, quello di mettere al sicuro le persone, in particolare permettere l'accesso al diritto d'asilo ai rifugiati. Quindi ora queste persone sono in salvo in Europa, ma i respingimenti nel Mar Mediterraneo sono ormai all'ordine del giorno. L'Italia semplicemente delega il lavoro sporco ad altri soggetti. Oggi al capitano di una nave, all'Asso 29, che a nostro parere al pari del governo italiano deve essere ritenuto colpevole per questo atto che è stato commesso a danno della integrità di queste persone.
Grazie, è veramente una spiegazione straordinaria.
Giulia, se poi oltre a quella meticolosità con cui è ricostruito, sarebbe interessante che tu facessi un cenno, perché quando ti ho ascoltato nella chiusura del tuo racconto hai posto con chiarezza anche la situazione reale che capita sempre e che non è soltanto di 5 persone, ma la situazione reale nei rapporti che abbiamo con la Libia. Vuoi accennare un attimo per vedere anche da un punto di vista giuridico che quali sono le mete da raggiungere?
Certo, i rapporti con la Libia, Libia e Italia sono dei rapporti che riguardano un percorso. Noi dobbiamo considerare che nel 2009 l'Italia e la Libia fanno un accordo per cui l'Italia può restituire i naufraghi alla Libia, ossia l'Italia schiera delle navi della Marina Militare Italiana, siamo sotto il governo Maroni e Berlusconi, e perché prende dei naufraghi che si trovano in mare, li prende a bordo e li restituisce alla Libia. Su questo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è intervenuta nel 2012 condannando l'Italia dicendo: nel momento in cui una persona sale a bordo di una nave della Marina Militare Italiana è come se arrivasse in Italia e diventa quindi portatore di un diritto pieno a chiedere asilo, un diritto pieno alla sua vita. E siccome lo Stato sa qual è la condizione delle persone che tornano in Libia, non può più permettersi di rimandare delle persone in Libia. Detto questo, negli anni successivi, ed in particolare con il memorandum Italia-Libia firmato da Minniti sotto il governo Gentiloni, l'Italia fa un passaggio di qualità e quindi decide di armare, fornire la strumentazione logistica e tecnica alla Libia in modo che vada la Libia su mandato dell'Italia a prendere le persone in mare e a riportarle indietro. In questo modo l'Italia crede che non possa essere mossa nei suoi confronti nessuna accusa, nessuna ipotesi di responsabilità per i respingimenti. Quello che noi invece vogliamo dire è che l'Italia rimane sempre responsabile, nel senso che è uguale respingere i profughi in Libia oppure delegare un soggetto affinché lo faccia al posto nostro. E la Libia dal 2009 ad oggi non ha previsto modalità di accoglienza o standard per cui le persone hanno possibilità di richiedere la protezione internazionale. Non solo. Con che forza, con che legittimazione l'Italia e ovviamente la Commissione europea impongono questo blocco alla fuga e al passaggio di cittadini stranieri? È chiaramente una limitazione fortissima dei diritti fondamentali dei cittadini stranieri e non solo l'Italia e la Commissione europea viola il diritto d'asilo e il diritto all'integrità delle persone rimandandole in Libia, ma non hanno neanche nessuna legittimazione di impedire a queste persone di fuggire da luoghi che ormai tutti conoscono come luoghi di detenzione e tortura.
Bravissima, ti ringrazio tantissimo. Ho visto tra l'altro che nell'esposto fatto da quattro parlamentari contro il memorandum Italia-Libia firmato dal governo Gentiloni, da Minniti con al-Sarraj, tu sei uno dei difensori, dei legali, dei quattro parlamentari Brignone, Civati, Maestri, Marcon. Come procede quel percorso lì?
Allora, sì, noi avevamo presentato in realtà una causa da un punto di vista giuridico estremamente complessa. Noi sostenevamo che un memorandum di quel genere dovesse passare per la ratifica del Parlamento, ossia che nel momento in cui l'Italia fa un accordo con la Libia e si vincola da un punto di vista politico a legittimare e a sostenere finanziariamente e politicamente un governo come la Libia, questa decisione non avrebbe dovuto prenderla il Ministero dell'Interno, ma l'intero Parlamento. Quindi in questi casi si dice che il governo, prima di far entrare in vigore l'accordo, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al Parlamento alla ratifica. Questo passaggio non c'è stato. In questi casi il Parlamento avrebbe dovuto sollevare un conflitto di attribuzione con il governo, dicendo cioè tu hai leso le mie prerogative. Io avevo un obbligo in quanto assemblea rappresentativa del popolo di dover decidere se il popolo italiano doveva vincolarsi da un punto di vista giuridico, politico e finanziario con la Libia per il raggiungimento di questi scopi. Quindi il soggetto che avrebbe dovuto presentare quel ricorso che poi abbiamo presentato era il Parlamento o una delle due Camere. Ovviamente la volontà politica in quel momento non c'era perché il Parlamento era espressione anche del governo a cui aveva dato la fiducia pochi mesi prima. Quindi abbiamo provato comunque a sollevare la questione facendo presentare questo conflitto di attribuzione solo a quattro parlamentari. La Corte Costituzionale, che è l'organo che poi decide di questi ricorsi tra i massimi poteri dello Stato, lo ha dichiarato inammissibile perché avrebbe dovuto presentarlo l'intero Parlamento o una delle due Camere. Tuttavia per noi è stato uno strumento per poter di nuovo parlare del memorandum e del fatto che questo memorandum non ha legittimità non solo per il suo contenuto, ma anche per l'iter di approvazione che è stato seguito.
Eccellente. E poi per quello che ha combinato in questi anni, ho letto che l'Italia ha speso oltre 785 milioni. Non ha naturalmente fermato i morti in mare, ma ha semplicemente respinto 50.000 persone.
No, ha foraggiato tutti i delitti compiuti che sono stati fatti proprio con i respingimenti.
Sì.
Sì, e di quello che sappiamo, perché ovviamente la retrocessione delle navi della Marina Militare Italiana e la criminalizzazione delle attività delle ONG che oggi veramente faticano a stare in mare per numerosissimi problemi di cui oggi non possiamo parlare, ha determinato una situazione per cui noi abbiamo una percezione estremamente limitata di quello che succede nel Mar Mediterraneo e la nostra idea è che si parli di numeri estremamente più ampi e più grandi di persone che si trovano su barconi alla deriva, che non riescono a raggiungere e a farsi vedere né dagli aerei, né dalle navi, né dalle ONG.
Certo, è veramente una... però è un percorso importantissimo che sia stato sollevato questo problema. Grazie. Senti, avrei ancora due cose da chiederti, se non sei troppo stanca. Uno è il fatto del comportamento delle due grandi e importanti organizzazioni internazionali, l'OIM e l'UNHCR.
L'OIM è l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni
e l'UNHCR, l'Alto Commissariato per i Rifugiati. Avete pensato di fare qualcosa anche per denunciare questo comportamento?
Sì, noi come associazione abbiamo preso posizioni rispetto alle attività che sono svolte da queste due organizzazioni internazionali in Libia, perché molto spesso l'Italia e la Commissione europea utilizzano il comportamento e le attività che sono svolte da queste due organizzazioni internazionali come paravento, come giustificazione per le attività di respingimento, rafforzamento del blocco e della Guardia Costiera Libica. Più e più volte abbiamo chiesto a queste organizzazioni internazionali di denunciare come il loro ruolo in Libia fosse minimo e assolutamente non intaccasse per nulla le conseguenze delle gravissime violazioni che le politiche di esternalizzazione stanno determinando. Non solo, noi ci stiamo interessando moltissimo dei rimpatri cosiddetti volontari che OIM, su mandato della Commissione europea e dell'Italia, sta facendo dalla Libia. L'OIM sta rimpatriando rifugiati nei loro paesi di origine, eritrei, somali, ma anche nigeriane vittime di tratta. Sappiamo che le vittime di tratta in Italia hanno lo status di rifugiato perché nel caso di rientro in Nigeria rischierebbero di essere sottoposte ad un rischio di rivittimizzazione, cioè di rifinire di nuovo nel circuito della tratta per scopo di sfruttamento sessuale. L'OIM invece lo sta facendo i rimpatri, ma lo sta facendo su mandato della Commissione europea, che chiede e che finanzia l'OIM affinché rimpatri anche questi soggetti. Abbiamo quindi presentato due ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale contro il Ministero degli Affari Esteri per chiedere di interrompere i finanziamenti all'OIM fino a che non ci siano delle certezze nel modo in cui questi rimpatri vengono svolti. Perché chiaramente una vittima di tratta o un eritreo che si trova in una situazione di detenzione, come può liberamente scegliere di tornare nel paese di origine?
Certo.
È chiaramente una finzione. L'UNHCR uguale sta dicendo a tutti che il suo lavoro è molto importante, in Libia si mettono in sicurezza i rifugiati. Questa è una menzogna, perché è puramente casuale il procedimento per cui una persona può accedere all'asilo riconosciuto da UNHCR, ed è puramente casuale e rarissimo che poi alla fine si riesce ad essere reinsediati nei paesi dell'Unione Europea. Quello che loro, noi chiediamo alle organizzazioni internazionali di dire ad alta voce che non stanno facendo niente in Libia che possa giustificare il blocco della fuga dei cittadini stranieri.
Dobbiamo fare una campagna di informazione molto più allargata su questi comportamenti delle agenzie internazionali, che altrove sono sempre state o spesso state le nostre alleate. L'UNHCR è stata un'alleata preziosa in situazioni di guerra, dappertutto, però questo non ci può permettere di chiudere gli occhi di fronte invece a un comportamento assolutamente inaccettabile. Grazie mille su questo, Giulia. C'è Albino che voleva ancora chiederti una cosa sull'esternalizzazione delle frontiere?
Ma un qualche cosa che ha a che fare con gli intrecci che ci sono nel Mediterraneo, ma anche con i rapporti, i cambiamenti dei rapporti politici, per esempio l'attività della Turchia sia nel Mediterraneo sia nel fronte libico.
Ovviamente mi trovate abbastanza impreparata su una domanda del genere. Quello che però io percepisco è che il terreno della migrazione è sempre uno strumento per arrivare o per parlare di altro, e che è utilizzato molto spesso per aprire le frontiere delle potenze internazionali su un territorio. Quindi chiaramente l'Italia aveva utilizzato il settore della migrazione per poi riuscire ad inserirsi con le sue due più grandi aziende, Finmeccanica ed Eni, in Libia, e lo ha fatto chiaramente anche attraverso i memorandum Italia-Libia, che sembravano parlare solo di migrazione. Ora questa partita la stanno vincendo altre potenze, tra cui la Russia e la Turchia, ma che stanno facendo, ovviamente in modo molto meno velato rispetto all'Italia, stanno adottando una strategia simile, perché se voi vedete la Turchia ha iniziato ad entrare in Libia proprio con la formazione alla guardia costiera. Quindi è chiaro che ancora una volta la migrazione è semplicemente il canale per esportare poi un controllo che può essere politico, territoriale ed economico in un certo paese. Grazie. Io su questo ovviamente non è la mia proprio materia.
Ma grazie, ho notato che spesso tu, anche Luca Saltalamacchia, dite la cosiddetta guardia costiera libica, e quel cosiddetta ci dice tantissimo. Sì. Ed è un po' la prosecuzione di quello che stavi dicendo adesso, vero?
Sì, assolutamente.
Grazie, grazie infinite, Giulia.
Ti ringrazio per la precisione, la capacità sintetica e per la chiarezza con cui, se vogliamo capire, c'è molto da pensarci anche per noi. Ti ringrazio.
Grazie
tanto.
A voi. Ciao. Grazie a voi per l'invito.
Ciao, buon lavoro. Ciao, Giulia, ciao. Allora, voi credete che sia finita, ma non è finita. Adesso facciamo un allacciamento telefonico ancora con Luca Saltalamacchia, il quale ha da raccontarci un attimo un qualcosa di importante per quanto riguarda l'attività che sta svolgendo e con i processi che ha aperto in questo periodo proprio riguardo alle compagnie italiane, perché adesso la Giulia ha accennato, non è entrata nel merito, ma ha accennato che con la scusa delle migrazioni, con la scusa delle migrazioni sono tutti gli affari che stanno passando sotto banco e gli affari che vengono coperti anche dalle organizzazioni internazionali. Guarda caso, noi vendiamo tutte le cose che servono a reprimere e a far star male la gente che ha diritto di avere qualcosa. Allora mi lasciate adoperare ancora il telefono e intanto Lisa prepara già le domande per Luca Saltalamacchia.
Vado a fare... Intanto ve lo presento. Luca Saltalamacchia conosce Beati Costruttori di Pace ed è conosciuto da loro dal 92, quando era tra i 500 a Sarajevo, e dal 93 con Mirsada. Penso che non fosse ancora laureato. Ormai è un avvocato che si dedica a questioni ambientali soprattutto, ma a questioni di diritti delle persone negate da impatti ambientali, in particolare causati da grandi imprese che guardano ai profitti e non ai danni che i propri progetti causano alle popolazioni che ne sono vittima. E ha già difeso cittadini, per esempio una popolazione sfollata a causa del progetto della diga di Ilisu nel Kurdistan turco, perché era finanziata da Unicredit, perché il suo obiettivo sono le multinazionali italiane. Ecco, Luca è già in diretta. Sono Lisa, buongiorno Luca.
Ciao, buongiorno. Luca.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Ciao, Luca.
Abbiamo sentito a lungo adesso la Giulia Crescini, la tua collega nel Collegio della Difesa dei 5 cittadini eritrei. Un po' veramente è stata bravissima e in maniera molto semplice, chiara e sintetica ci ha descritto un sacco di cose e poi addirittura ha risposto a molte nostre domande. Io stavo cercando di presentare te in base alle popolazioni diverse vittime di impatto ambientale che hai difeso negli anni, in particolare contro le violazioni dei diritti umani da parte di multinazionali italiane.
Sì.
Vuoi raccontarci un po' queste prima poi di parlarci del caso specifico degli 5 eritrei?
Sì, allora io ho iniziato in realtà nel 2008 a occuparmi di una diga nel Kurdistan turco che era finanziata dalla banca italiana Unicredit. Attraverso questo finanziamento il governo turco appunto voleva realizzare una diga che avrebbe sommerso decine e decine di villaggi, evacuato oltre 80.000 persone, e io iniziai a occuparmi insomma di questo caso minacciando Unicredit di agire in giudizio se non avesse in qualche modo rivalutato la sua posizione. E devo dire la verità, Unicredit ci chiamò immediatamente a me e alle associazioni, alle ONG che stavano lavorando a questo caso per avere un confronto. Quando gli presentammo tutti i dossier e tutte le prove che avevamo noi, effettivamente loro si ritirarono dal progetto e quindi ritirarono il finanziamento poi al governo turco. Poi sono arrivati i cinesi e quindi il progetto hanno fatto lo stesso. E poi mi sono occupato di cose minori, ma le cose più importanti sono state un progetto in Guatemala ad opera di Enel che appunto finanziava la costruzione di una centrale idroelettrica in pieno territorio sacro dei Maya Ixil. Peraltro tutta l'energia prodotta non finiva in nessuna parte alla popolazione locale, perché veniva tutta quanta inviata al nord alle imprese minerarie del nord, per cui si era devastato un territorio con pesanti ricadute ambientali a carico della popolazione, deforestazione e via dicendo, senza che poi la stessa avesse un minimo vantaggio. E poi mi sono occupato sono stato anche in Colombia, ma più che altro in quel caso ho fatto un'assistenza alle associazioni locali per colpire attraverso giudizi che hanno presentato in Colombia sempre l'Enel. Gli ho dato un po' di diritto su come citare in giudizio questa multinazionale che in realtà aveva una galassia di piccole società attraverso cui controllavano poi quelle colombiane. Quindi abbiamo ricostruito un pochino il patrimonio di Enel e tutti i vari passaggi delle scatole cinesi per portare poi alla E quindi non ho seguito direttamente, come nel caso dell'opera in Guatemala, non ho seguito direttamente un contenzioso, ho più che altro assistito, diciamo, alle associazioni locali. Invece poi in Nigeria ho assistito direttamente le popolazioni locali, una comunità indigena che era stata impattata da uno sversamento di petrolio fuoriuscito dalla tubatura controllata da Eni, o meglio da una società controllata da Eni che si chiama NAOC, Nigerian Agip Oil Company, e per effetto di questo sversamento la popolazione indigena aveva avuto un impatto devastante, perché erano state colpite questi territori comunitari che venivano utilizzati per la pesca, per l'agricoltura, avevano tanti alberi di frutti e quindi raccoglievano questi frutti e li vendevano anche ai mercati circostanti. Insomma, è stato un episodio, peraltro non l'unico, perché dalla fine degli anni 60 in poi se ne sono verificati in abbondanza, e l'ENI non aveva mai né bonificato né risarcito la popolazione. E in questo caso ho iniziato un giudizio in Italia per conto di questa comunità indigena, e dopo la prima udienza l'ENI ha deciso poi di transigere la lite, riconoscendo alla comunità sia una somma a titolo di risarcimento, sia realizzando una serie di progetti comunitari abbastanza rilevanti, che hanno certamente migliorato la qualità della vita poi di questa popolazione.
È straordinario, perché non è solo il risarcimento per questo danno, ma è tutto il precedente che poi permette di agire, di difendere i diritti delle persone in maniera più efficace, perché c'è il precedente, perché le multinazionali sanno che non possono comportarsi in maniera impunita in questo modo.
Ed è proprio questo quello che è sempre accaduto, perché di fatto poi, perché iniziare il giudizio in Italia? Perché questa povera comunità in passato aveva anche provato a ottenere giustizia in Nigeria, ma chiaramente il sistema funziona in maniera, diciamo, non efficace. Poi soprattutto le multinazionali hanno un appoggio e una protezione addirittura dalle autorità. Io vi racconto solo un episodio per capire lo stato dell'arte. Quando io nel 2015 ho diffidato l'ENI a risarcire il danno e a bonificare i siti, ENI mi ha risposto dicendo che avevano già bonificato i siti e che avevano tutta la documentazione a posto, no? E mi risponde in questi termini, che era a maggio del 2015. Poi la certificazione non me l'hanno mai data. Quando siamo finiti poi dopo in causa, hanno depositato la documentazione che aveva data a dicembre 2015. Lo sversamento era del 2010, quindi loro, quando io gli ho scritto guarda che tu non hai bonificato, non mi hanno risposto no, ma io ho bonificato, e non avevano fatto nulla né avevano la certificazione. Poi hanno bussato al Ministero del Petrolio, il quale subito gli ha dato una certificazione per un'attività mai fatta 5 anni dopo l'evento dello sversamento. Cioè, è assurda questa cosa, cioè, loro proprio sono i padroni, fanno quello che vogliono.
Scorricato dell'occupazione, dei soldi, di tutte queste cose qua, lo vediamo anche nei confronti quando facciamo le azioni contro la costruzione degli F-35, vediamo che Leonardo viene tenuta come impresa, viene tenuta in palmo di mano, che non può far niente di male, e le associazioni invece che si lamentano e che vorrebbero vedere rispettata la Costituzione e i diritti delle persone non contano nulla.
Infatti questo è il profilo anche della vicenda dei migranti, no? È quello che mi lascia proprio sconvolto. E noi abbiamo una Costituzione, nel nostro ordinamento vigenti tutta una serie di convenzioni internazionali e di norme consuetudinarie di natura internazionale che sono molto chiare. E quindi come sia possibile mettere in piedi una politica di esternalizzazione delle frontiere, che è una politica criminale?
Scusami Luca, scusami, cosa vuol dire esternalizzazione delle frontiere? Perché stiamo parlando in radio, sarebbe bene chiarire con precisione.
Sì, allora l'episodio che vi è stato raccontato anche dall'avvocato Criscini rientra in una politica più ampia appunto di esternalizzazione delle frontiere, Che significa? Significa che l'Italia e i paesi europei, perché questa decisione non è solo italiana, parliamoci chiaro, è una scelta di matrice europea, hanno deciso di spostare avanti le loro frontiere, ok? Anziché limitare la frontiera al confine territoriale dell'Italia, idealmente la frontiera si sposta in Libia, ok? E si dice: perché io devo aspettare che questi stranieri arrivino nel mio paese valutare le domande, per esempio, di asilo, di protezione internazionale? Lo posso far fare anche alla Libia, no? E per effetto di un accordo, il famoso memorandum del 2017, la Libia, ma anche la Turchia, ma anche altri stati, diventano gli avamposti dei confini territoriali di uno Stato. Quindi noi idealmente abbiamo che la frontiera italiana si sposta in Libia, perché le autorità libiche, in base al memorandum del 2017, hanno il compito di valutare la posizione degli stranieri che arrivano in Libia per arrivare in Italia, respingere quelli che non hanno diritto ad arrivare in Italia e fare entrare in Italia quelli che hanno diritto. Ovviamente che cosa succede? Che non entra nessuno più. E quindi la esternalizzazione delle frontiere, cioè il fatto di delegare a un paese terzo il controllo dei flussi migratori, significa di fatto, teoricamente potrebbe essere una buona idea se la Libia fosse la Germania, voglio dire, ma la Libia non è la Germania. I centri che devono ospitare i migranti sono dei lager, non sono dei centri dove effettivamente queste persone vengono assistite, dove possono fare una domanda, dove qualcuno trasferisce la domanda di asilo alle competenti autorità italiane. Questo è il punto. Certo. Formalmente dovrebbero essere una cosa, di fatto tutti sanno che sono un'altra cosa. Tutti sanno che di fatto questa politica di esternalizzazione delle frontiere significa: fai tu il lavoro sporco.
Che rimane,
non fa.
Rimane, esatto. Rimane il dramma anche della Bosnia, questo.
Rimane anche il dramma della Bosnia, però la situazione giuridica è un po' diversa. La vergogna di quello che accade è assimilabile. La posizione giuridica è diversa perché la Libia ha fatto un accordo vero e proprio con lo Stato italiano.
Memorandum.
Lo Stato italiano paga fior fiori di milioni di euro a chi poi non si sa, perché poi noi parliamo della Libia e a differenza dell'Italia, che ha un governo, piaccia o non piaccia, ma comunque che rappresenta lo Stato italiano, la Libia non ce l'ha un governo unico che rappresenta l'intera nazione, perché ce ne stanno almeno due che stanno in guerra tra di loro, e poi esistono decine di feudi, decine di posizioni, soprattutto nell'entroterra libico, dove comandano i potenti locali e se ne sbattono di Haftar o di al-Sarraj, perché nell'entroterra libico la legge non è quella del governo di riconciliazione, la legge è quella che decide il potente locale. Quindi noi abbiamo fatto, come Stato italiano, un accordo con un'entità che è frammentata, no? Con un'entità che non ha una direzione univoca, sapendo bene che questi famigerati centri che noi finanziamo in realtà sono dei lager dove la gente muore. Cioè, abbiamo visto tutte le immagini, no, di raccolte da giornalisti coraggiosi, da attivisti, di gente torturata, di gente
ma anche da rifugiati col cellulare abbiamo visto quelle.
Quindi la situazione è un velo di ipocrisia mostruoso che deve essere squarciato. Per effetto di questa politica di esternalizzazione, la frontiera italiana non esiste, perché alla frontiera tu che fai? Hai diritto? Entra. Non hai diritto? Aspetta, ti espello con le forme di legge, eccetera, eccetera. Qua invece un divieto generalizzato a chiunque di entrare in Italia. L'episodio che noi abbiamo posto alla base del nostro giudizio racconta proprio questo. 150 persone indiscriminatamente sono state riportate in Libia. Tra loro molti avevano diritto ad arrivare in Italia. Tanto è vero che quelli che sono poi successivamente arrivati in Europa e anche in Italia, tutti hanno avuto il riconoscimento di protezione internazionale. In Italia addirittura è stato riconosciuto come rifugiato uno di questi ricorrenti. Quindi quando fu realizzato l'episodio di respingimento collettivo, si è impedito a soggetti che avevano dei diritti e avevano il diritto di esercitare questo diritto, e si è reso impossibile tutto ciò. Questa è la gravità sia umana ma anche giuridica di quello che è accaduto. E tutto questo è avvenuto per ordine delle autorità militari italiane, che anziché sporcarsi loro le mani direttamente hanno fatto fare il lavoro a un'impresa privata. Un'impresa privata che storicamente ha sempre raccolto i migranti e li ha portati in Italia, ma ne ha raccolti più di 25.000 di migranti portati in Italia. Come mai nel mese di luglio del 2018 questa impresa, che ripeto si è sempre contraddistinta per operazioni diciamo umanitarie svolte correttamente, come mai in quel mese invece, non in un'occasione ma almeno in due, perché ne abbiamo rintracciate almeno due, una l'ha rintracciata la procura di Napoli, l'altra l'abbiamo rintracciata noi, probabilmente ce ne saranno altre, come mai in quel periodo invece ha fatto qualcosa di diverso? Questo è il punto. Quale minaccia, quale situazione diciamo ha imposto a questa impresa di fare un crimine, di commettere un crimine? Questo è quello che noi stiamo cercando di capire. Però purtroppo hanno segretato tutti gli altri. Non si riesce a capire il contenuto delle conversazioni che poi diciamo la flotta ha avuto con le autorità militari, perché le hanno segretate.
Questo è nuovo, non avevo capito da tutta la spiegazione dell'avvocato Crescini che era una tale eccezione limitata a luglio del 2018.
Perché l'Augusto Offshore sia prima che dopo, a onor del vero bisogna dire, ha poi sempre raccolto persone e le ha portate nei porti italiani. Sul web ci sono tanti video, foto, no? Dell'ingresso delle varie navi della flotta dell'Augusto Offshore che arrivano nei porti italiani. E adesso la cosa grave è che poi l'Italia ha fatto, cioè le autorità italiane hanno ordinato all'Augusta di fare questo, dopodiché quando è scoppiato il problema lo hanno negato, e noi abbiamo la corrispondenza con le autorità italiane nelle quali loro rispondono: ma è stata una scelta dell'Augusta e degli ufficiali libici che erano a bordo dell'Augusta. Quindi non solo tu hai imposto tutto questo disegno, ma poi dopo stai scaricando tutte le responsabilità sull'anello più debole della vicenda.
Mamma mia, questo mi...
E adesso cosa stai facendo tu, Luca?
Allora, in relazione a questo giudizio c'erano altre cose?
Ti ha chiesto?
Ehi?
In relazione a questo caso,
no,
o in generale?
Ah no, stavo sentendo un pochino oltre a questo caso qua. Se tu riesci con questo caso qua anche a completare quello che devi dire, mi va benissimo, perché sei molto chiaro, molto preciso, e non hai problemi per mandargli da dire a chi vi interessa.
No, assolutamente. No,
Lo sento.
Volevo completare diciamo un discorso, perché allargando lo sguardo e finendo anche adesso a valutare quello che succede in Bosnia, lo Stato italiano ha una Costituzione. Piaccia o non piaccia, ci sono scritte delle cose precise nella nostra Costituzione. Piaccia o non piaccia, l'Italia ha ratificato delle convenzioni internazionali, come quella di Ginevra sui rifugiati o come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che dicono delle cose chiare. È vietato fare i respingimenti collettivi. Bisogna consentire alle persone straniere di presentare la domanda di asilo, se ne hanno i requisiti bisogna riconoscerglielo. Allora, tutti questi sono patrimoni di civiltà. Attraverso il meccanismo dei respingimenti collettivi, no? Che poi sono l'anima dell'esternalizzazione delle frontiere praticamente,
perché è con i respingimenti collettivi che io non faccio entrare le persone diciamo nel mio territorio. Attraverso questa pratica si distruggono questi diritti. Allora sarebbe molto più onesto a livello politico cambiare la Costituzione e uscire fuori dalle convenzioni internazionali. E quando esistono queste norme, però, io come avvocato che ha una certa sensibilità per questi temi, e come me tanti altri, ci batteremo sempre perché questi diritti vengano riconosciuti, a prescindere dal luogo dove vengono impediti. E sarei molto contento di poter aprire un altro, diciamo, caso che riguarda quello che sta succedendo in Bosnia, perché è altrettanto grave.
Grazie.
È inutile che ci prendiamo in giro, cioè tutti sanno quello che fa la polizia croata, diciamo, tutti sanno quello che succede nei laghi libici, tutti lo sanno, però guarda caso l'UNHCR non denuncia, non partono, cioè io sono sconvolto da questo, quelli sono crimini internazionali, non partono denunce, non partono attività, diciamo, anche di fronte agli organi competenti. Sanno tutti che cosa succede. Oramai non è più pensabile dire ah, ma io ignoravo. Quello che accade in Libia oramai è contenuto in decine e decine di report, anche di natura internazionale. Perché poi allora non si fa il passaggio successivo?
Senti una cosa, è una questione soltanto di Costituzione italiana o è anche una questione europea in questo momento?
Ma il problema è un problema che riguarda l'Europa, perché chiaramente l'Italia si trova fisicamente in una posizione, diciamo, svantaggiata, essendo una penisola che entra, diciamo, dentro al Mediterraneo, per cui è chiaramente Italia e Malta sono diciamo, i luoghi più vicini per chi parte dalla Libia, no? Sono gli avamposti dell'Europa e quindi sono quei territori che maggiormente poi pagano in termini di flussi migratori, perché sono i primi posti dove ci si arriva. Per la verità ne arrivano tantissime anche in Spagna attraverso un'altra, diciamo, rotta, però insomma è un'altra situazione. E quindi è chiaro che il problema deve essere gestito e affrontato a livello europeo in maniera intelligente e rispettosa dei diritti. Invece pare che si fa un po' a scarica barile. L'Italia obiettivamente viene spesso lasciata sola, e questo è in dubbio come fatto, e però il modo per affrontare e gestire questo problema certo non è quello di distruggere i diritti, perché lo sappiamo bene che oggi capita a questa categoria di persone, domani può capitare a qualunque altra categoria.
Certo, sai, sono molto una notizia che mi ha veramente sconvolto oggi è il ruolo svolto dall'UNHCR sia nel caso dei 5 cittadini eritrei rappresentati da voi, che poi anche in Bosnia, in effetti, come hai appena detto tu. L'UNHCR, per noi che ci occupiamo di guerre da decenni, è sempre stato un attore veramente abbastanza solidale con le posizioni, con la situazione delle vittime delle guerre. E anche, ricordiamoci che anche in passato a Lampedusa ed altrove sono sempre stati abbastanza attivi. Forse, come ho suggerito anche a Giulia Crescini, sarebbe bene scrivere una cosa chiara per tutti e trasformare in una campagna delle associazioni questo comportamento dell'UNHCR, che non è il comportamento solito dell'UNHCR.
Sì, sarebbe opportuno. Va anche detto che diciamo la posizione dell'UNHCR è certamente complessa, perché chiaramente in alcuni posti ci sono solo loro, e chiaramente per poter rimanere in alcuni posti è chiaro che diciamo devono anche impostare le relazioni in un certo modo. Ma è indubbio che almeno per quanto riguarda la gestione del problema dei migranti, la posizione dell'UNHCR finisce con legittimare delle situazioni che sono illegittimabili, questo è chiaro. Ma non è solo l'UNHCR, lo Stato italiano paga alcune associazioni per fare per esempio l'assistenza medica nei lager libici, e questi ci vanno. Cioè, io non so con quale coraggio poi vanno.
Certo.
Si può dire, vabbè, meglio che vanno loro, così qualcosa fanno. Ho capito, ma se tu, diciamo, cioè, entri in una situazione del genere, no, cioè, credo che sia incompatibile con qualunque tipo di attività svolta nel terzo settore, quella di andare lì a fare, diciamo, a fare cose per conto di chi. Cioè,
e comunque la legittimi. Perché lo Stato poi ti può dire, ma guardate, ci sono i medici.
È chiaro. Ma è questo il punto. Allora, uno dei soggetti, dei ricorrenti della causa, stava per morire di tubercolosi e si è salvato perché Medici Senza Frontiere l'ha preso e l'ha portato, e ha avuto il permesso, non si sa dati, di portarlo fuori. E poi si è salvato. Ma ce ne sono decine che sono morti.
Sì.
Ecco quindi che questo giudizio, io lo definisco il giudizio dei sopravvissuti, perché di quel gruppo moltissimi sono morti,
sì,
come ci hanno raccontato loro. Quindi non è possibile, perché moltissimi di quelli che poi sono morti avevano diritto a entrare in Italia per poi magari essere ricollocati in altri paesi europei. Chiaramente l'Italia, parlo come avamposto dell'Europa, non intendo dire che devono tutti rimanere in Italia, però hanno diritto a presentare la domanda e ad essere, che la domanda venga esaminata e poi a rientrare nei meccanismi, diciamo, di ricollocamento che sono previsti dall'Europa. Invece è stato impedito a chiunque di trovarsi in questa situazione.
E anche Gianfranco Schiavone, che abbiamo sentito prima, ci ha detto che questo tipo di causa è anche una causa strategica, perché sì, mira davvero a stabilire delle responsabilità che poi si ripercuotono in tantissimi altri casi e ci permette di fare un passo avanti sui diritti delle persone.
Certo, ti voglio anche precisare che non è la prima volta che lo Stato subisce una causa per i respingimenti collettivi, perché ne ha subite altre ed è stata condannata. Nonostante sia stata condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, dal Tribunale di Roma, in diverse occasioni, continua a fare questo scempio. La novità del giudizio nostro è che per la prima volta anche i privati vengono citati in giudizio. E anche sotto questo punto, diciamo, prospettiva, come hai detto tu, si tratta di una contenzioso strategico, perché tutte le flotte devono sapere, tutti gli armatori devono sapere che se prestano il consenso a una condotta palesemente illegittima, che costituisce anche un reato peraltro, o una serie di reati peraltro, avranno delle responsabilità.
Perfetto.
E allora che ci dicessero perché sono stati costretti, loro che si sono sempre rifiutati di farlo, che ci dicessero come mai sono stati costretti a farlo, perché il punto nevralgico della vicenda è questo qua.
Certo, che tipo di ordine di ricatto? Certo. Senti Luca, ti ringraziamo tantissimo. Albino, avevi un'altra domanda? Perché io vorrei che Luca dopo concludesse raccontandoci qualcosa della sua storia con i beati costruttori di pace. Ma Albino, tu cosa vuoi dire?
No, stavo ascoltandoti Luca. Finché parlavi, ho pensato al Guatemala, al Messico, al Venezuela, al Brasile e anche al Cile e le altre parti. Ho pensato all'Africa, alle nuove dighe che vengono fatte in Africa, a quello che sta succedendo nel Tigray, eccetera. Questo tipo di azione che tu fai ti mette sempre di più a conoscenza un po' di queste realtà anche a livello internazionale. Il lavoro che fate come ARGI riguarda soltanto un'associazione italiana o siete in collegamento anche con altri tipi di associazioni?
Ma io questa è la prima volta che lavoro con ARGI, perché avendo trattato sempre i casi di disastri ambientali, io sono in collegamento con diverse associazioni ambientaliste, soprattutto Friends of the Earth, perché questa serie di, diciamo, di associazioni che c'ha sia delle rappresentanze a livello europeo sia nei singoli stati, ha le sue, diciamo, filiali, un po' come Greenpeace, ha la stessa struttura di Greenpeace. Sono in contatto anche con Greenpeace, sono in contatto con altre associazioni tipo Assud o altre associazioni come Recombon, che si preoccupano più di finanza e diritti umani. Insomma, sono in rete con una serie di associazioni che si occupano principalmente di ambiente, e quindi seguendo questi casi chiaramente ho coltivato questa serie di relazioni. Sono tutti casi, quelli che ho seguito, in cui sono presenti multinazionali italiane, perché la peculiarità, insomma, della mia attività è quella di andare a colpire, diciamo, i disastri che le multinazionali italiane fanno all'estero, magari ripulendosi poi la faccia qui in Italia, e quindi, insomma, sono chiamato laddove ci sono appunto interessi di società italiane. Sicuramente ho rapporti anche con avvocati stranieri che fanno lo stesso lavoro in Inghilterra, in Olanda, in Francia, in Germania, e lo fanno nei confronti delle multinazionali che hanno sede nei loro paesi. Certo. Di recente, per esempio, è uscita una bellissima sentenza alla Corte Suprema inglese contro la Shell per un altro disastro che è accaduto in Nigeria. Quindi chiaramente sono in rete con tutta una serie di realtà e ci scambiamo anche informazioni e cresciamo anche insieme, insomma. Questa è stata la prima volta che mi sono occupato di migranti, perché appunto il mio tradizionale settore è quello del disastro ambientale.
Sì. Ok.
Allora vuoi dirci due parole per conclusione? Da quant'è che conosci Beati Costruttori di Pace?
Ah, dai,
no, innanzitutto devo dire che se io oggi sono un avvocato che si occupa di questi temi, è perché ho avuto la fortuna a 18 anni di conoscere Albino e i Beati Costruttori di Pace. Ero all'epoca ero studente, insomma, al primo anno di giurisprudenza, e c'era la guerra in Bosnia. Lessi sul giornale questa iniziativa dei Beati Costruttori di Pace di recarsi a fare una marcia pacifista in Bosnia, e sono stato uno dei 500 che hanno partecipato a questa marcia, il più piccolo come età anagrafica, perché avevo da poco fatto 18 anni. E chiaramente questa esperienza mi ha portato a conoscere delle persone particolari, e mi ha portato a contattare qualcosa che avevo dentro e che fino a quel momento non avevo focalizzato, no? L'idea che qualcuno potesse spendersi per gli altri, che potesse attivarsi per fare qualcosa di positivo per il mondo, per chi soffre, è qualcosa che mi ha colpito fortemente e prima mi ha aiutato a mettere a fuoco questa fiamma che avevo, cioè che io adesso vivo come avvocato nella difesa degli ultimi, nella difesa delle popolazioni indigene, di chi è vittima di violazioni sistematiche di diritti umani. Ma appunto, ripeto, l'origine del percorso è stata questa bellissima esperienza, fortissima esperienza, che ho vissuto nel 92 in Bosnia con i Beati Costruttori di Pace.
Bene, sono contento anch'io, sai. Allora...
è una tua responsabilità. Quindi...
Ma sai, ci sono anche le storie che sono storie impegnative, ma sempre molto belle.
Consentimi di dire un'altra cosa che Lisa non sa. Quando ti ho rincontrato dopo 20 anni, ti ho rincontrato a Schio, io ero talmente emozionato che dovevo fare un incontro parlando della mia attività che non riuscivo a parlare, te lo ricordo, ho avuto un blocco. Ero talmente emozionato che non riuscivo a parlare, ho avuto quasi un attacco d'ansia.
Va bene, dai. Sono molto ammirato invece per quello che fai, e sono molto contento anche di questa possibilità, nonostante il virus. Secondo te questa storia del virus incide nell'atteggiamento della gente? Perché gli atteggiamenti nei confronti delle migrazioni sono atteggiamenti ancora molto, ma molto, ho di quelle testimonianze durissime anche in forma privata, nel telefono, nel telefonino o d'altro. Secondo te perché abbiamo questo atteggiamento, che questa necessità delle persone venga vissuta sempre soltanto polemicamente e in qualche modo conflittualmente?
Guarda, io sono convinto di una cosa, sono convinto che è in atto da tempo una progressiva erosione di quelli che sono dei valori storici, quale la compassione, quale no? Il volontariato, quale tradizionalmente sono chi si occupava degli altri, chi faceva del bene, è stato sempre visto in maniera positiva. Negli ultimi anni non è più così, no? Negli ultimi anni sono buonisti, sono gente fallita, c'è in atto proprio una sovversione, e secondo me il motivo principale di questo è come dire, l'economia neoliberista, la visione neoliberista, diciamo, del mondo, dove bisogna pensare soprattutto alla tranquillità economica, tutto il resto va in secondo piano. La gente è spaventata di suo per questo, è spaventata perché siamo in recessione, è spaventata perché si minaccia sempre che i diritti si riducono, che le condizioni gli stili di vita vanno a peggiorare. In questa situazione generale, dove c'è chi cavalca l'onda di queste paure, è arrivato il Covid, che è sicuramente un qualcosa che fa paura, perché chiaramente fa paura, e quindi l'unione delle due cose sta creando un indurimento dei cuori, un affievolimento delle fiamme di giustizia sociale molto molto forte. Io vedo anche persone che in passato erano, ecco, mi seguivano le cose che facevo, che adesso sono disincantate, che mi cominciano anche a criticare: ma tu perché fai queste cose, perché non pensi a qui che siamo rovinati, cioè c'è una percezione che in Italia siamo rovinati, ok? È una percezione che è vera fino a un certo punto, perché io che giro il mondo sono testimone di cosa significa vivere in un luogo dove non ci sono i diritti.
Bene, ti ringrazio.
C'è chi cavalca, ti spaventa, capito? Vedo che proprio la gente è stordita e proprio non riesce più a contattare quello che una volta era normale, no? Cioè fare del bene al prossimo, preoccuparsi, che è la matrice della cristianità. E oggi
c'è il distanziamento. E molte volte anche l'isolamento, e a volte anche l'abbandono. Grazie, un abbraccio. Grazie. E continua a lottare con grinta, va là che fa bene. Ciao.
Grazie a voi. Grazie.
Ciao, ciao, ciao,
ciao, ciao, Lisa, ciao,
ciao,
Vino,
ciao, ciao. Allora, per quest'oggi portate pazienza, ma spero che abbiate gradito un pochino sentire con quale passione, ma anche con quale precisione, con quale spessore, se ancora si lavora perché i diritti umani e perché i diritti della vita delle persone prevalga su tutti gli altri tipi di interessi, anche i nostri interessi egoistici. Grazie e a risentirci. Ciao a tutti quanti.